Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perfetto. Platone, Botticelli, D'Amblè, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo, cercando luce in fondo al mondo insieme.
Ad una nuova puntata di Disco Sofia, che è iniziata con una canzone italiana che ho voluto così lasciare subito dopo la sigla, e che è una canzone un po' che ci invita anche a riscoprire il gusto di studiare la filosofia, perché Spazio-Tempo, a parte che è un singolo di Francesco Gabbani che abbiamo già incontrato parlando, vi ricordate, del rapporto tra Oriente e Occidente in una delle prime puntate, è l'autore di questa Spazio-Tempo, pubblicata nell'album, nel suo quinto album, Volevamo solo essere felici, nel novembre del 2021, ma che è anche famosa, è diventata famosa in questi mesi per essere la colonna sonora di una fiction di successo della Rai che si chiama Un professore, con Alessandro Gassman, che racconta proprio la storia di un rapporto tra un professore di filosofia e i suoi studenti, fra l'altro adattamento di una serie catalana di successo che si chiama Merlì, quindi se avete modo rintracciate queste due serie, sia la serie italiana che la serie, diciamo, catalana spagnola, che è molto più anche complessa e articolata, sono anche molte più stagioni, perché sono un po' quello che stiamo cercando, anche sto cercando nel mio piccolo di fare anche qua, cioè di farvi capire come la filosofia è vita, la filosofia entra nella realtà di ognuno di noi e i filosofi possono spingerci anche a comprendere le questioni, e noi lo facciamo un po' con la musica dance. Riprendiamo a parlare di Socrate, perché quel dialogo di cui abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo detto la maieutica, l'ironia, il dialogo ha un fine molto concreto, che è arrivare alla felicità. La ricerca della felicità. La ricerca della felicità è uno dei grandi temi della filosofia. E Socrate è uno dei primi a usare un termine che avrà una grande fortuna nella storia del pensiero, che è eudaimonia, che è il concetto di felicità per i greci. E vedete che c'è un prefisso che è u, come euforia, no? Quindi buono. Daimon vuol dire demone, però attenzione, il demone non è qualcosa di negativo, noi siamo abituati un po' dalla cultura cristiana, no? Il fatto che il demone sia diventato sinonimo di Satana, di Lucifero, anche se Lucifero, vi ricordo, era il più bello degli angeli. Lucifero vuol dire portatore di luce, ha osato sfidare Dio e quindi è stato cacciato nel profondo dell'inferno, dove lo mette anche Dante. Però il demone in verità è quello spirito, mi viene in mente il famoso grillo parlante di Pinocchio, che è un po' la voce della coscienza, è quello che ci dice che cosa noi possiamo essere, quello che noi vogliamo realizzare. Sembra utopia, ma non dimentichiamo che la più importante, la prima delle costituzioni moderne, cioè quella costituzione americana, la dichiarazione di indipendenza americana e la costituzione americana riprendono questo diritto alla felicità, the pursuit of happiness, oltre che alla vita e alla libertà. E la felicità è proprio questo, poi bisognerebbe vedere se storicamente è sempre stato garantito a tutti, e su questo purtroppo ci sono molte cose da ridire. Però è un principio che ha questa origine antica. E che cosa c'entra con la ricerca di Socrate? Se la nostra natura umana è razionale, perché la virtù, abbiamo detto, è questo sapere che noi conquistiamo come verità, come conquista personale tutti i giorni, cercando di smussare gli angoli, cercando di trovare un punto d'incontro con gli altri. Dicevamo che il dialogo è tale se alla fine noi arriviamo a una definizione condivisa. E questo è importante perché poi le lingue si sono originate da questo. E il Medioevo, ne parleremo, si dividerà molto sulla questione di universale e particolare riguardo al linguaggio. Insomma, il linguaggio ha un suo peso, per cui noi, se agiamo secondo la ragione, agiamo in modo virtuoso e non possiamo non essere felici. Non è un uomo virtuoso chi agisce senza pensare, cioè senza ragionare, chi insegue le mode del momento, chi insegue la tradizione senza chiedersi il perché. Quando si risponde a una domanda si dice sempre sì perché, no perché, non no e sì e basta. Bisogna domandarsi il perché delle cose. Chi non dialoga con gli altri ma anche con se stesso, e chi non sa distinguere sulla base della ragione ciò che è bene e ciò che è male. Tutto questo non deriva dalla divinità, non deriva dai maestri come Socrate accusa i sofisti, né dai libri, e quindi la filosofia non è studiare un libro, ma è la ricerca che sta dentro ognuno di noi. Il sapiente allora diventa felice. C'è un punto molto contestato del pensiero di Socrate che, ripeto, come dicevo l'altra volta, è un pensiero di cui noi dobbiamo fidarci perché ci è stato trasmesso da altri, non avendo lui lasciato nulla di scritto. C'è l'idea che alla fine il male non esista. Che il male, se uno fa il male, lo fa per ignoranza, lo fa perché ignora il bene. Quindi nessun uomo fa il male volontariamente, perché se uno non conosce il bene, scambia il fare gli interessi personali per il bene. Ovviamente è una visione che è stata più volte contestata nel corso dei secoli, ma che appartiene anche un po' a questo modo di concepire la realtà, no? Come raggiungimento della felicità. L'uomo è tale solo in quanto essere sociale, animale politico, come dirà poi Aristotele, e il ragionare porta a conoscere la virtù e non può venire soltanto con se stessi, è il dialogo, è il confronto. E allora è chiaro che anche una condanna come quella che nei confronti di Socrate lo porta alla morte, è qualcosa che viene visto come un andare incontro a un rispetto delle leggi, anche se ingiuste, perché sono le leggi che hanno dato la vita, il matrimonio, l'educazione, l'istituzione delle polis, per cui dice Socrate: come le leggi mi hanno creato, così le leggi mi distruggeranno. Questa è una parte che è stata molto contestata del suo pensiero. Qualcuno ha accusato Socrate di, in particolare Aristotele, di intellettualismo etico, cioè di aver trascurato la volontà. Tuttavia, diciamo che questa sua riflessione generale è una riflessione che guarda molto a noi stessi e alle nostre capacità di non fermarsi all'apparenza, ma di andare oltre. E allora, siccome la ricerca della felicità è uno dei punti centrali del pensiero socratico, ci andiamo ad ascoltare questa Looking for Happiness, anche qua di un gruppo di musica dance italiana, anche se sembra straniero, che sono i Naif, Looking for Happiness, singolo uscito nell'ottobre del 2000, destinato a rimanere per ben 9 mesi di seguito ai primi posti delle classifiche dance di tutta Europa, bissato poi l'anno successivo, nel 2001, dal terzo singolo che si chiama Joy Is, quindi Naif con Looking for Happiness, cercando la felicità.
If you understand, you can discover that you understand the meaning of love. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. If you understand, I want you tonight. You will understand, you want me tonight. If you understand, you understand, so I understand, and you understand.
Dance. You understand the meaning of love. If you understand that now it's over, you will understand what happened to love. If you understand, I want you tonight. You will understand, you want me tonight. If you understand, you understand, so I understand, and you understand.
state ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
La ricerca della felicità. Purtroppo per Socrate, abbiamo detto, si arriverà a quel processo. Siamo, ripeto, nel 399 a.C. che segnerà veramente una sorta di cesura, di taglio dei rapporti, molti dicono anche di complessità dei rapporti tra il mondo della cultura, il mondo intellettuale e il mondo della politica, una cosa che spesso vediamo anche ai nostri giorni. Socrate muore, e muore, dicevamo, mettendo in evidenza, diventando forse anche un'icona, un uomo veramente simbolo della libertà di pensiero, come altre nella storia della filosofia, mi viene in mente Giordano Bruno, mi viene in mente Galileo Galilei, ma che ha pagato fino alla fine questo suo modo di essere. Certo, secondo gli studiosi, poi non è vero che Socrate non fosse incoerente, il fatto stesso di dire lui il paradosso, dice bisogna partorire la verità, ma lui stesso non la conosce, il fatto di avere questa visione, qualcuno dice anche un po' arrogante, presuntuosa, no? Certo è che Socrate incarna quell'idea di filosofo che ha una missione. Quando gli viene accusato di impietà, dice: io non ho detto che non credo negli dèi, credo che ci sia un demone, uno spirito, una voce interiore, una voce della coscienza che mi dà una mia morale che è autonoma, come dirà tra l'altro Kant nel Settecento, e che non è più divina, una morale che, anche se quella di Kant in un certo senso è, come dire, giustificata da Dio, ecco, nella critica della ragion pratica, però viene comunque dall'uomo, l'autonomia della morale, frutto proprio di questa visione della maieutica. Socrate può sembrare effettivamente, anche leggendo le pagine dell'Apologia del Critone, a volte un pochino presuntuoso, fatto stesso ad esempio che rifiuti un avvocato e la difesa se la faccia da solo. In verità rappresenta quella missione del filosofo che sveglia, che scuote dal torpore la città e che mette in evidenza come il bene della città sia sostanzialmente in pericolo. A un certo punto lui, davanti alla richiesta di essere, appunto, di poter scappare, di concedersi l'esilio, decide di andare incontro alla morte rispettando quelle leggi che, dicevamo, lo hanno creato e in un certo senso lo distruggono. Personaggio fra l'altro curioso, perché viene ammazzato dalla politica, ma di fatto lui non aveva mai sostanzialmente coperto incarichi enormi, nel senso che era stato membro del comitato dei Pritani, cioè i 50 cittadini che dovevano presiedere il consiglio dei 500, la giuria popolare, ma tuttavia non arriva mai ai massimi livelli dal punto di vista delle cariche politiche. A un certo punto si distacca dalla politica e evidentemente la sua scelta di staccarsi dalla politica è proprio anche segnare una netta divisione fra le scelte non sempre a favore della città e quella invece della filosofia, che non si deve fermare davanti a nulla. È lui stesso che, quando il carceriere arriva con la cicuta, e Socrate, senza alterare il colore nell'espressione del viso, prende la tazza, prega gli dèi perché la migrazione da questo mondo all'altro la metta in psicosi, no? La reincarnazione si compia con propizia fortuna, trattiene il respiro e beve fino all'ultima goccia senza alcun segno di disgusto e con facilità. E lì si vede come anche la moglie e i figli, che prima non avevano capito la missione, capiscono la missione del filosofo. Fra l'altro, una cosa che noi, nella nostra morale, può sembrare strana, però ecco, c'è questa, in un certo senso, anche legittimazione del suicidio, lo farà anche poi Seneca, il suicidio che diventa una forma di affermazione della propria volontà, lui la cicuta la ingoia da solo. E è un personaggio, al di là poi della simpatia o dell'antipatia che può suscitare, che veramente è un punto di svolta. Da lui nasceranno figure come Platone, di cui parleremo nelle prossime puntate, che veramente daranno in maniera sistematica quei punti di riferimento alla storia del pensiero che poi sono durati per per millenni. Possiamo dire quindi che in un certo senso la ricerca della verità sia il punto centrale del pensiero di Socrate. E a proposito di ricerca della verità, gli One Republic, nel giugno del 2017, noto gruppo musicale statunitense, hanno inserito all'interno della colonna sonora Una scomoda verità 2, questa canzone che si chiama Truth to Power, cioè la verità che arriva al potere. È una canzone, un brano che prende ispirazione da un tema molto importante che abbiamo già citato più volte, parlando di Michael Jackson, parlando anche di altri autori musicali inseriti nelle nostre puntate, cioè il tema dei cambiamenti climatici e delle conseguenze per il nostro pianeta Terra. Le immagini del pianeta Terra, degli sconvolgimenti, ad esempio dello scioglimento dei ghiacci, il problema della sete, le tematiche ambientali e il cambiamento. Cercare la verità, di portare la verità al potere. Oggi come allora, oggi lo decliniamo attraverso queste tematiche, una esigenza che tutti noi dobbiamo portare avanti per voler bene al nostro pianeta, ma anche voler bene a noi stessi, come ci insegnava Socrate. Con Truth to Power degli One Republic vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a una prossima puntata di Disco Sofia qui dai microfoni di Radio Blu e Tu.
I could tell you I was fragile. I could tell you I was weak. I could write you out a letter, tell you anything you need. I've seen minutes turn to hours, hours turn to years, and I've seen truth on the power. If you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer, you'd be a believer. And it's time to hours, hours turn. I could tell you I was ageless, but I know you see the light. I could tell you I'm immune to everything, but that's a lie. Dust don't turn to fly. Skies don't disappear, but I've seen truth turn to power. Oh, if you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer, be a believer.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.